questa serata l'obiettivo principale è, cioè devo dire, questa serata è nata da un bisogno di più persone che hanno sentito il bisogno di stare insieme. Questo remote è dedicato ad Alisa Cohen e devo ringraziare Daniel Di Porto perché ha dato la spinta a questa serata e ci siamo incontrati per caso e ho detto: guarda, la comunità ha bisogno di stare insieme, la comunità ha bisogno di capire e ha bisogno di studiare Torah. Allora, questa serata, se ti vuole, faremo un bello studio di Torah, cercheremo di capire alcune cose, se ci riusciamo, e devo ringraziarlo, dico, Daniel Porto, perché le mitzvot sono così. Ci vuole sempre qualcuno che accende, come si può dire, tra virgolette, la miccia, che ricorda che quali sono i valori importanti quando c'è confusione, quando c'è silenzio, quando la persona è stanca. Ci vuole sempre qualcuno che ti viene vicino e ti dà la scossa per poter fare delle cose, per rimuovere qualcosa. E questa volta è stato Daniel Di Porto. Quindi, questa sera, prima parlerà Raffi Atelli, grazie a lei, a cui abbiamo chiesto la cortesia di iniziare questo studio di Torah.
La prossima che abbiamo letto il 6 è molto ricca di argomenti. E c'è un argomento particolare, la prevista non sembra collegato con la storia di Giacobbe. Cioè, con i fatti che precedono e che seguono la fuga di Giacobbe dai casi del padre, ricordando la fratella di Tre, spiega come Giacobbe è costretto a scendere dalla famiglia e si va verso Haran, verso la casa di Labano, quello che c'è. A un certo punto si dice che dopo che Giacobbe ha fatto il solito a scala, si mette in cammino e arriva a un pozzo d'acqua intorno al quale si sono raccolti i pastori con i greci per venerare le pecore, e lui dice, intanto domanda ai pastori da dove vengono, e questi rispondono: veniamo da Haran, il stesso paese di Labano, paese di Rachel, di Lea, eccetera. A un certo punto dice: il pozzo aveva una pietra sopra, e lui dice: il giorno ancora è lungo, solo ancora di tramontare, perché non abbeverare intanto le vostre bestie? E questi rispondono: c'è una pietra grossa sul pozzo e noi non ce la facciamo a spostarla. E dobbiamo aspettare che arrivano tutti gli altri pastori e insieme rimuoviamo la pietra e attingiamo l'acqua. Questo è l'episodio. Dice che viene Jacobbe dopo e da solo sposta la pietra. Riesce a farsi forza e a spostare la pietra. Dice il Midrash, che loro dicono la traduzione, dice Lord Bukhal, noi non ce la facciamo, non possiamo spostare la pietra, dicono i pastori. E il Midrash dice che la bocca del pozzo è talmente piccola, c'è un sassolino sopra, non una vera pietra. Per cui, volendo, i pastori avrebbero potuto spostare la pietra. Lo dicono, no, Lucar, non ce la facciamo, non possiamo. E Giacobbe, più tardi, da solo sposta la pietra. Quando troviamo un pozzo, quando troviamo della terra dell'acqua, il Midrash si diverte a speculare sopra, a cercare tutti i vari significati che si possono collegare con queste immagini. Il Midrash dice infatti che il pozzo, come dicevo, non ha nessun nesso con la storia raccontata. Il pozzo simboleggia tantissime cose. Il pozzo che troviamo qui simboleggia intanto il pozzo di acqua che accompagnava gli ebrei nel deserto. E il tre greggi raccolti rappresentano Mosè, Aaron e Miriam, per il mezzo dei quali il pozzo dall'acqua gli viene deserto. Un altro Midrash dice che il pozzo si pronuncia Sion, Israele, fonte della santità. C'è ancora un Midrash che dice che rappresenta il Fidelio, un altro che dice che rappresenta il Bedin, qualunque tribunale rabbinico istituito e creato nelle comunità di Israele. Ancora un altro Midrash spiega che è collegabile invece col Bet HaKedesh, con la sinagoga. E ci sono tutte le spiegazioni e tutti i vari particolari collegati ai personaggi che si muovono intorno al pozzo. Quindi questo pozzo simboleggia un insieme di valori, un insieme di ideali che fanno parte della nostra cultura, che fanno parte della nostra fede. L'acqua, come si monitorà, il Sion, il Salemi, il Betachemese, il Bedin, il Sinedrio e così via. Tante realtà spirituali, culturali, di fronte alle quali tante volte noi diciamo non luchar, non ce la facciamo entrare in possesso di questi valori, non riusciamo a acquisirli, a farli nostri, non riusciamo a attingere la vitalità della Torah, non riusciamo a far nostra la Kedushah, di Sion, di Yisrael, non riusciamo a far nostra il posto del deserto, la fede, il catastro futuro della provvidenza e così via. E tante volte rispondiamo, non luchar, non ce la facciamo, non ci diamo i mezzi, non ci diamo la possibilità, non ci diamo il coraggio di affrontare questa realtà principale. Allora è interessante che nella Pascià di Shabbat prossimo, quando Giacobbe lotta con l'angelo e Dio gli cambia il nome, che vuol dire Israele? Israelita in Elohim, in Manashim, Fattuchal. Tu hai combattuto con Dio, con gli uomini Fattuchal, e hai potuto. Cioè dire, si riconosce al popolo di Israele questa possibilità di superare tutte le avversità, di superare anche la sua ostinatezza, la sua volontarietà, perché io cito nel popolo di Israele c'è questa capacità, questa possibilità di affrontare, di far proprio certe realtà. E quindi diciamo, di far proprio anche la possibilità di superare le sventure, i disagi, le tragedie che purtroppo ci hanno colpito. Quindi questo motivo, non con i pastori che dicono non luchan, ma noi dobbiamo dire fatuchan. Tu, Giacobbe, hai potuto, hai vinto sui dei, su Dio e sui uomini.
Grazie, amore. La parola a Schirchi Adibudor.
Il tema della giornata era collegato alla festa di Hanukkah. Io parto da Hanukkah, ma andrò per fare un po' diverse. La mitzvah, quando noi accendiamo le candele di Hanukkah, diciamo Ascetti Lishano le mitzvotav, le Sifano le Adilichi Neshet Hanukkah, che ci hai distinto con le mitzvot e ci hai comandato di accendere il lume di Hanukkah. Si credo nel Chachamim, nel Trattato di Shabbat, come si può dire Ascetti Lishano le mitzvotav, le Sifano le Adilichi Neshet Hanukkah. La Torah non si parla del nervi. Allora, in base a che cosa noi consideriamo questa una mitzvah? Vengono date due risposte. Una è, la mitzvah è lotta assurda. La mitzvah è non deviare da quello che ti dicono di fare i tuoi maestri. I maestri hanno la forza di trasformare ciò che non è una mitzvah in una mitzvah. Rav Nachman dice una cosa un po' diversa. Viene da Sheal Aviha. I maestri dicono, ma questa distinzione è un po' problematica, perché se noi diciamo lotta sura, allora è veramente una mitzvah. Se noi diciamo Sheal Aviha, allora non è proprio una mitzvah, perché sia la vita vuol dire chiedi a tuo padre e ti dirà. Allora il fatto di ascoltare le parole dei nostri padri, dei nostri maestri, in questo caso sembrerebbe quasi non essere una misura. Allora questa posizione di Ramatman è un po' più problematica. In realtà qui entriamo in un ambito un po' complesso, e che è quello della forza delle mitzvot e Rabbanan, ovvero di quello che i maestri hanno stabilito, che poi diventa halakha, e che quindi per noi è cogente. Alcuni erroneamente pensano che le mitzvot e Rabbanan siano in qualche modo mitzvot di serie B. Cioè, mitzvot sì che hanno detto i maestri che è bene seguire, ma cioè, le mitzvot e la Torah sono un'altra cosa. La realtà è che non è così. Ovvero, proprio in base al principio che abbiamo detto prima, l'otta sur, può cambiare la pena della trasgressione di una halakha che ha origine della Rabbanan rispetto a quella di una mitzvah de orale. Può cambiare l'applicazione, ci sono delle situazioni in cui un issur, una proibizione de oraita si applica, mentre una della Rabbanan no. Ma non per questo una halakha che ci viene detta dai Chachamim non è una mitzvah de orale. E c'è anche un altro elemento, ed è il sahar, il premio che noi abbiamo per le mitzvot. Ravveno Nissim di Gerona, nel suo libro della Shottara, non tutti sono d'accordo che sia suo, ma diciamo che gli studiosi più recenti dicono che è proprio suo, di Ravveno Nissim di Gerona, 1300. Dice che, paradossalmente, il sahar, il premio per la messa in pratica delle mitzvot e Rabbanan è addirittura maggiore di quello de oraita. Perché? Perché è una scelta del popolo di Israele. Si potrebbe obiettare a questo, ma noi sappiamo che Gadol Metzuper de Osè, una persona che fa una mitzvah perché è obbligato a farla, è più meritevole di uno che la fa volontariamente. Allora perché in questo caso, nonostante il fatto che sia una scelta del popolo di Israele attraverso i suoi maestri, di fare una determinata cosa, il premio è addirittura superiore, sembrerebbe in contrapposizione. Dice Rav, no, perché il popolo di Israele ha saputo trasformare quella che è una scelta in un obbligo. E quindi, in qualche modo, abbiamo tutte e due le cose. Cioè, sì, la scelta, ma siamo riusciti a trasformare questa scelta in un obbligo. Però vorrei approfondire proprio nelle parole del Rav, nel suo libro della Shot Rav, nel settimo di Rush, proprio un po' questo aspetto, cioè qual è la forza che hanno i maestri? Qual è la forza che hanno i maestri di estendere determinate mitzvot, in certi casi anche di crearne di nuove? Da dove viene questa forza? E allora citerò un paio di passi. Il primo che voglio citare viene dal Trattato di Chagigà, ed è alla pagina 3A, o 3B, non ricordo, comunque a pagina 3B, quando si raccontano le tre drashot che fece uno Shabbat, Rabbi Elazar ben Azariah. No, Rabbi Elazar ben Azariah condivideva in qualche modo il ruolo di Nasi con Rabban Gamliel, che si alternavano nelle drashot degli Shabbat. E ne citerò due di queste. In una, citando un verso di libro di Devarim, Kadosh Baruch Hu dice al popolo di Israele, a te ma si temmica ti va a far baolam, voi mi avete reso, la scelta traduce una lode unica nel mondo, come dire tagliare, cioè avete separato, avete tagliato in qualche modo, messo da parte la lode che fate a me rispetto a tutti gli altri, perché? Perché avete detto Shema Israele. E allora anche io farò la stessa cosa con voi, perché è scritto che chi ami fare Israele con le salvare, chi è come il popolo di Israele, un popolo uno, unico. Si chiede il Rama, che cosa vuol dire questo? Cioè, il popolo di Israele dice Shema Israele perché? Perché non lo so, perché sta scritta nella Torah. Allora che è questa grande cosa che hanno fatto il popolo di Israele di dire, come dire, quasi che si sono inventati questo Shema Israele? Allora il Rav, citando un passaggio di Pesachim, del quarto capitolo di Pesachim, dice, e non è proprio così. perché in qualche modo i figli di Israele hanno inventato Shema Israele. Che quando questo è successo? Nel momento in cui Giacobbe vuol dare la beraka ai figli, Giacobbe ha un timore, il timore che come per Abramo, suo nonno, e per Isacco, padre, ci sia tra i suoi figli qualcuno che non sia degno della beraka. E allora i suoi figli gli dicono all'unisono, Shema Israele, Hashem She'el Be'libeha El'Echad, Ka'en Be'libeno El'Echad. Così come nel tuo cuore, ascolta Israele, nel senso Israele Yaakov, Hashem Elokeinu Hashem. Come nel tuo cuore non c'è che uno, lo stesso vale per noi. Allora, dice Rani, in qualche modo i figli di Israele hanno inventato lo Shema Israele. E Kadosh Baruch Hu lo ha messo nella Torah. Non ci deve stupire questo, secondo altri maestri come Abravanel, il libro di Devarim, che sono i discorsi di Mosè, c'è una discussione tra i maestri su questo, ma secondo Abravanel, il libro di Devarim sono parole di Mosè che Kadosh Baruch Hu ha accettato che entrassero nella Torah. Quindi questo non è un caso unico. Però vediamo qui una cosa importante sul discorso con cui abbiamo iniziato. Il popolo di Israele ha la possibilità anche di in qualche modo inventare una mitzvah, poi il sigillo ce lo deve sempre mettere Kadosh Baruch Hu. Ma il popolo di Israele ha inventato Shema Israele, questo ci diceva. Poi c'è una terza drasha, una lasata, se no non abbiamo tempo di vederla. Cita un verso del Coele che dice di tre casamenti d'Orbanò, Ukmasmerò, Neduin, Balea, Sufot, Ulamit, numero E. Allora dice di tre casamenti. Le parole dei Chachamim sono come dei Dorbonot. Dorbonot sono in qualche modo quelle staffe che conducono l'animale quando arriva, che lo fa andare dritto. Così le parole dei Chachamim mandano dritte le persone, evitano che le persone sbagliano, conducono la vita delle persone. Uchmatmerot, Merigurim, Bale, Asufot. Bale, Asufot sono sempre i nostri maestri che stanno nelle che studiano. E sono come dei chiodi che fissano, o dei chiodi fissati. Senza entrare troppo nei dettagli di questa, che già richiederebbe una serata sì, per essere studiato questo verso, questo versetto, ma con l'ambito numero è fatto, tutte sono state date da un unico pastore. Allora, dice il Rami, che cosa vuol dire Bale a Supot, citando la Gemara, Elutamide Chachamim, questi sono i maestri, che stanno nelle file e si occupano di Torah. E ci sono quelli che considerano una cosa, giudicano una cosa pura o impura. Quelli che rendono, considerano una cosa valida, quello che la considerano invalida. Quelli permettono e quelli proibiscono. Allora tu potresti pensare che dal momento che c'è questa cosa qui, che alcuni permettono, altri proibiscono, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, cioè, come posso studiare Torah? Come posso, cioè, se fosse così, come posso, ho dei maestri mi dicono una cosa e dei maestri mi dicono un'altra, dove vado? No, con l'ambito numero è esatto. Le parole di tutti vengono da un unico pastore, anche quelle che poi non finiscono dentro l'ara. E continua Ibram dicendo, all'inizio della serata di Berò, quando dice e disse Dio, con la Devarimna tutte queste parole dicendo, perché tutte queste parole, questo tutte comprende anche le parole dei maestri che poi non sono arrivati ad essere adattati, diciamo. E questo genera una serie di problemi, che poi le affronta dettagliatamente nel suo testo. Il problema principale per lui è, ma se è vero, qui ci ritorna in mente il discorso di Elu, Velu, di Velu, in Cain, tra il Bertilleno e il Bertiamai, ma allora se noi diciamo che tutte le parole dei maestri sono di Velu, in Cain, il concetto è lo stesso. Allora dovremmo, dal momento che poi la fa però segue una strada, dovremmo dire necessariamente che Kadosh Baruch Hu ha detto delle cose che non sono vere. Come se fosse così. Cioè, dovremmo arrivare a questa conclusione. Iran entra nei dettagli di questo problema e ci arriva a dire una cosa, citando un Midrash, citando anche la Gemara stessa, che quando sono state date le mitzvot, la Kadosh ha dato a Mosè per ognuna di queste 49 motivi per permettere, 49 motivi per proibire. ma ha dato anche due strumenti fondamentali a Mosè e chi poi lo seguirà. E questi due strumenti fondamentali sono Acharei HaDin LaTorah, nel momento in cui c'è una discussione e non si riesce ad arrivare con la logica a una conclusione, Acharei HaDin, bisogna andare dietro la maggioranza. Quello che i maestri, attraverso il loro ragionamento, attraverso la loro intelligenza, riescono a considerare Al-Kha, quella è Al-Kha. E il secondo strumento è l'occa sua, come abbiamo detto prima. Non deviare da quello che ti dicono i maestri. E questo è quello che sostanzialmente trasforma quella che è una decisione rabbinica in un elemento normativo cogente per tutti noi. E non cogente semplicemente perché l'hanno detto degli esseri umani. Cogente perché Kadosh Baruch Hu ha dato la forza ai Chachamim di prendere delle decisioni che poi diventano misto. E in qualche modo da loro anche l'ispirazione per poterlo fare. E allora qua ci vengono in mente quei famoso episodio del Carrubo, no? In cui addirittura arriva Kadosh Baruch Hu e dice che Rabbi Eliezer ha ragione, nella disputa con Rabbi Yehoshua. E Rabbi Yehoshua dice, con tutto il rispetto, lo facciamo in la Torah non sta in cielo, la Torah sta qui, è stata data a noi, siamo noi a dover stabilire la halakha secondo quello che è il siclan, dice Kram, cioè secondo quello che è il nostro sefer, secondo quello che è il nostro ragionamento. Noi abbiamo, i Chachamim non hanno il potere, hanno l'obbligo di seguire il loro ragionamento. Anche se Kadosh Baruch Hu stesso dice una cosa, chiaro, qui un discorso forse paradossale, ma comunque l'obbligo di prendere una decisione sta ai Chachamim secondo il loro intelletto. E c'è un passaggio di Gemara, che forse è ancora più esplicito, forse un po' meno famoso. Io ho avuto l'opportunità di studiarlo con il nostro Moreno Marat, e si trova nel sesto capitolo nel settimo capitolo di Bava Metzia. E con questo vado a conclusione. Ed è l'episodio della morte di Rabba Bar Nachman. Rabba Bar Nachman viene inseguito dalle guardie che lo vogliono prendere perché lui faceva spiattare troppo la gente, sarebbe pericoloso per spiattare troppo, e taglio, arriva un certo momento in cui lui sta studiando seduto su un tronco, è scappato, sta studiando su un tronco, e in quel momento viene vista nella Yeshiva celeste, possiamo dire così, le anime dei maestri si stanno arrovellando su un problema fondamentale, cioè nel caso di Tzaraat, è chiaro che se c'è prima la piaga e poi il pelo bianco è da me, viceversa è Tor, ma se c'è il dubbio, che si fa? Kadosh Baruch Hu dice Tor, è puro, in caso di dubbio, non sappiamo che è venuto prima, Kadosh Baruch Hu dice Tor. Gli altri Chachamim dicono no, da me. Che si fa? Come è impuro? Dove si va? Bisogna andare a cercare chi è il massimo esperto in questo. E chi è il massimo esperto? È la propria Rabba Bar Nachman. Però Rabba Bar Nachman come fa a salire nella Yeshiva celeste? Deve morire. In certe narine. Mandano il malato a Marit per prenderlo, ma stava studiando però non poteva tirarlo via da lì. A un certo punto fa smuovere delle canne, e il canneto, e Rabba Bar Nachman pensa che siano le guardie, e dice meglio morire piuttosto che finire nelle loro mani. Alza gli occhi dallo studio e muore. Mentre muore dice Taor, Taor. Esce una voce dal cielo che dice, vero te Rabba Nachman che sei morto con la purità, con la purezza, che sei morto dicendo Taor. Questo episodio, se lo analizziamo un attimo, ci dice un elemento importante. Ci sono due domande che noi possiamo porci su questo episodio, ma per brevità ne porterò soltanto uno. Noi da qui vediamo innanzitutto che i Chachamim, le anime dei Chachamim della Yeshiva Celeste mettono in discussione quello che dice la Torah, anche nella Yeshiva Celeste, ma non riescono ad uscirne fino a che non c'è un rabbino vivente che interviene. Infatti quando è che Rabba Bar Nachman dice Taor? Quando sta con un piede di qua e un piede di là. nel momento in cui sta uscendo la sua vita. Allora lui dice Taor, e questo è quello che permette alla Yeshiva celeste, anche in una situazione di contrasto, avrei fatto a me nel caso di prendere la decisione. Serve un Chacham vivo, che era il massimo esperto per l'altro di Megaim, ma serve un Chacham vivo che dia questa indicazione. Da qui il Ranci dice un'altra cosa molto importante. Si pone un'altra domanda. Ma che interesse hanno le anime dei Chachamim di occuparsi di Negev, di occuparsi di Chiave? Cioè, ma non sono più corporei, non hanno più questo problema, perché se ne occupano? E dice Ran, perché comunque le anime dei Chachamim non hanno pace dallo studio della Torah, anche dopo il loro trapasso. E quindi continuano a farlo. E lui dice, dice il Rav, è per questo anche che quando noi andiamo nelle tombe dei nostri cari, questo ha una sua valenza, lo scopriamo anche da Rachel. Rachel, quando Rachel per la Carbanea, quando il popolo di Israele torna dalla Babilonia, ci sarà Rachel ad accoglierli, così come ha pianto per la loro uscita. Rachel sta lì in qualche modo, una parte della sua anima, dice il Rav, è in qualche modo impressa anche nel luogo in cui si trova. Allora, concludo dicendo, io ho avuto l'opportunità, il grande esercizio, di poter studiare per 3 anni, proprio su questi tavoli con Anita. Anita mia, qui studiava, abbiamo studiato Gemara per 3 anni, abbiamo studiato Shabbat, Sfin, anche Alaha. E allora, citando le parole del Ran, voglio pensare che in questo momento una parte della sua anima continui a stare qui, in quest'aula di studio, a seguirci oggi.
Grazie a Gadi per averci ricordato la responsabilità che è venuta al popolo ebraico con i maestri che hanno preso in mano la guida del popolo ebraico nello studio della Torah. Prima c'erano i profeti, era perché...
Leilui Nishmat Alisa Bat Daniela Cohen Patat de Gan Eden. Chachamim dicono che il ciclo dell'anno si chiama Ma'agal Hashanah, però esiste anche il Ma'agal Hachaim, esiste anche il ciclo della vita. E i nostri Chachamim dicono che c'è un rapporto molto stretto tra il ciclo dell'anno e il ciclo della vita. L'anno ebraico comincia con la festa di Pesach. Pesach è il momento della nascita del popolo ebraico. I Chachamim dicono che a Pesach il popolo ebraico è come un bambino che nasce dal ventre materno. Pesach rappresenta la nascita dell'ebreo. Poi c'è la festa di Shavuot. La festa di Shavuot è il momento del Matan Torah, il Bar Mitzvah, e il Bat Mitzvah, il momento in cui si accettano le mitzvot. Dopo la festa di Shavuot, viene la festa di Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah si dice che l'uomo è stato creato. I Chachamim dicono che non è vero che l'uomo è stato creato. A Rosh Hashanah l'uomo è stato pensato. Il mondo non è stato creato a Tishri. C'è una discussione tra i Chachamim. I Chachamim dicono che il mondo è stato creato a Nisan, ma che il mondo è stato pensato a Tishri. A Tishri è il momento in cui HaKadosh Baruch Hu ha pensato a cosa fare con la vita dell'uomo. Tishri, Rosh Hashanah, è il momento dei ripensamenti. Dopo il Bar Mitzvah, dopo il Bat Mitzvah, si comincia a crescere, si comincia a pensare, si comincia ad essere adulti. E poi si arriva al momento della decisione della vita su che cosa fare. È il momento di Kippur, dove noi ci fermiamo un attimino e pensiamo al nostro passato e al nostro futuro. Ma dopo Kippur c'è Sukkot. Sukkot è il momento in cui noi entriamo all'interno di una chuppa. Spiegano i Chachamim, Sukkot è il momento in cui rappresenta il nostro matrimonio. Ma dopo Sukkot c'è Rosh, c'è Hanukkah. Hanukkah è il momento in cui noi cominciamo a far crescere i nostri figli. La halakha dice che se una persona arriva tardi la sera e tutti stanno dormendo, deve svegliare un bambino e per accendere con lui una Hanukkah, un lume. E dopo Hanukkah è il momento di Purim, il momento della sorte, tutti dobbiamo passare per quella sorte, il momento della fine della vita. Noi ricordiamo una ragazza che ha avuto il suo Pesach, che ha avuto il suo Shavuot, ha avuto il suo Rosh Hashanah, ha avuto il suo Yom Kippur, poi basta, poi non ha avuto la sua Sukkah, non ha potuto avere la sua Hanukkah, ed è passata subito a Purim. Allora, questa sera, sapete che il libro dei Teilim si divide per giorni. Questa sera si comincia Yom Sheni. Stranamente, il Yom Sheni, il giorno in cui noi ricordiamo Alisa, è un salmo che noi tutti conosciamo, Mismor Shir Hanukkah Bayit le David. E noi oggi abbiamo il salmo di Hanukkah. Il problema di questo salmo significa il salmo di David, canto per l'inaugurazione della casa. Se uno va a leggere il resto del salmo, non c'entra niente con Hanukkah, però noi lo leggiamo a Hanukkah. È il salmo che tutti conoscono, che insegniamo ai bambini, che a Roma si canta con grande cavoto. Non ha nulla a che vedere con Hanukkah. Se uno legge quello che scrive David Amele, Salmo di David, canto per l'inaugurazione della casa, poi David racconta di come è stata per vivere la sua vita, che si è alzato dalla tomba, che Kadosh Baruch Hu lo ha aiutato nei momenti più terribili della vita. Si chiedono i Chachamim che c'entra questo salmo con Hanukkah, soltanto perché è scritto Mismor Shir Hanukkah Bayit le David. Questo è il motivo per cui possiamo leggere un salmo di Hanukkah che non ha nulla a che vedere con Hanukkah. E poi David HaMelech non ha inaugurato nessuna casa. Il Bet HaMikdash non l'ha costruito David HaMelech. Il Bet HaMikdash l'ha costruito suo figlio. David ci racconta una balla, ci racconta una cosa non vera. Lui non ha inaugurato nessuna casa. Spiegherà sì, che probabilmente David HaMelech sta parlando al futuro, mio figlio costruirà. Quando mio figlio costruirà dovrà dire questo salmo. Però quando Shlomo HaMelech costruisce il Bet HaMikdash, non sta soffrendo, non è un momento terribile della storia di Israele, il salmo sta parlando dei momenti terribili della storia di Israele. Quindi molti commentatori dicono, Rashi, noi non siamo d'accordo con Rashi. Il Kliyakar, lui dice un'altra cosa. Kliyakar dice che David HaMelech sta parlando probabilmente di un momento di una sua malattia, che Kadosh Baruch Hu lo ha salvato. Ma in tutto il Tanakh non si racconta mai di una malattia di David HaMelech. E allora, riportando il commento di Rav Brazovski, il rebbe di Slonim, lui riporta altri due commenti, che sono due commenti che riguardano invece la vita di ogni persona. David HaMelech dice, noi con questo salmo, che stranamente comincia un libro dei Teilim, dice che questo salmo parla ad ogni Yehudi. Ogni Yehudi ha un suo bait. Il bait è l'essere di ogni Yehudi, è il corpo di ogni Yehudi. E il popolo ebraico è chiamato Bet Israel. Il David HaMelech, in realtà, sta parlando ad ogni singola persona e a tutto il popolo ebraico. David HaMelech intende dire così. Come diceva prima Rav Fiatelli, ogni ebreo ha l'obbligo, come singolo e come comunità, come bait personale e come Bet Israel, di inaugurarsi costantemente, nonostante quello che ti capita nella vita. Nella tua vita, se tu vai avanti con l'età, ne vedrai di tutti i colori, dice Davide Amela. E che sei giovane, vedi qualcosa. Quando cominci ad essere di una certa età, di cose terribili nella vita ne vedi tante. Ebbene, tu devi sapere che tu hai l'obbligo di alzarti e di ricostruire la tua esistenza, perché nella vita, se tu lo vuoi e se qualcuno ti dà una mano, tu puoi sempre rinascere. E i Chachamim che cosa hanno fatto, dice Rav Brzozowski, hanno preso questo salmo e l'hanno legato a Hanukkah. Non perché il salmo parli di Hanukkah, perché la storia di Hanukkah è questa. Cosa hanno fatto i nostri Chachamim? Avevano distrutto tutto l'olio i greci, non era rimasto niente, si è trovata una boccetta. Da quella boccetta d'olio si è ricostruita la mitra. Da una boccetta d'olio è rinato il popolo ebraico. Da una boccetta d'olio è rinata qualche cosa che sembrava distrutta. Spiegano i Chachamim, dentro ogni Yehudi, dentro ogni Keilah, dentro ogni persona, esiste sempre una boccetta d'olio che non si può consumare completamente. Che per quanto tu nella vita possa vedere delle cose che ti buttano giù, tu hai sempre dentro di te qualche cosa per cui tu puoi rinascere. Questo è Hanukkah. Hanukkah è questo. Noi abbiamo... Hanukkah è questa storia del popolo ebraico. Ci avevano tolto tutto e noi siamo rinati. Questo è quello che accade nella vita di ogni persona. E allora io vorrei concludere, perché voglio essere molto breve, vorrei riportare un commento chassidico che mi ha colpito molto. Il commento chassidico dice che se tu leggi le prime tre parole di questo salmo, Mismor Shir Hanukkah, spiegano i chassidim che le lettere iniziali delle tre parole Mismor Shir Hanukkah sono Mem, Shin e Het. Sono le tre cose che i greci volevano togliere al popolo ebraico. La Milah, Mismor, Shabbat e Het il Chagim. I greci avevano vietato al popolo ebraico di non di fare la Milah ai loro figli, di rispettare Shabbat e di rispettare le feste. Che cosa hanno fatto i Chachamim? Hanno preso queste parole, Mismor, Shir, Hanukkah, per venirti a dire che anche quando tu pensi che non ci sia più futuro, si può sempre ricostruire. Però un secondo commento chassidico dice, leggi anche la parola successiva, Mismor, Shir, Hanukkah, Habayit. E se tu prendi le quattro lettere, Mem, Shin, Het, e hey, e ci fai l'anagramma, esce la parola Simcha. Che anche quando ti tolgono la tua esistenza, e anche quando tu assisti nella vita a delle cose che ti tolgono la tua identità, e quando si vede morire una ragazza di 18 anni, tu ti poni il problema della tua identità. Hai qualche cosa che ti rovina, che ti distrugge dentro. Cominci a pensare a tutta la tua esistenza, nonostante tutto, nonostante ti tolgano tutto quanto, esiste comunque la possibilità di ritornare alla Simcha. Agisa, in ebraico, significa Simcha. La fonte di Agisa si trova al capitolo 22 del libro di Yeshaya, dove si dice che Yerushalayim è chiamata Kiria Agisa, la città felice. Questa ragazza non ha avuto il modo e la possibilità di vivere il suo Sukkot, con il quale avrebbe costruito tutta la sua vita. Ma proprio riguardo a Yerushalayim, noi diciamo tutte le volte che si sposa una persona, Odi Shamabe Are Yehuda, Uvukutzot Yerushalayim, Kol Sasson e Kol Questo sono le cose che si fa. Noi dobbiamo, per me è molto complicato, io ho un carattere un po' particolare, noi dobbiamo insieme forse ricostruire un po' di serenità. La serenità io credo che si ricostruisca con un rapporto molto umano tra le persone. basta litigare, basta discutere. Uno poi vede queste cose e dice, ma chi se ne frega di tutto quello che accade. Cioè, com'è? Ricostruire, tirar su. Da quello che è successo, dobbiamo riuscire a tornare alla Simcha. Se noi torneremo alla Simcha, noi riporteremo all'Isa nella nostra comunità. Questo è quello che, di cui noi abbiamo bisogno. Voglia Kadosh Baruch Hu, non ti arrivi presto il Mashiach, lo stiamo aspettando da troppo tempo, ci siamo un po' stancati di aspettarlo. Voglia Kadosh Baruch Hu che arrivi quanto prima, e che possa far rinascere tutti i nostri giovani, tutte le persone che non hanno avuto la possibilità di avere la loro festa di Sukkot, il loro Hanukkah, e che possa Lisa tornare tra noi, e che possa, possiamo noi fare assieme a lei, una Chag HaSukkot, una festa, un matrimonio, e poter cantare per l'ennesima volta, col Sasson e col Simcha, Yeh Nishmata Yitro Rachai.
Grazie a Colombo per il contributo, e adesso esatto.
Io ringrazio Temi per e chi ha avuto questa idea di questa serata che è necessaria perché vogliamo un pochettino tornare alle radici, cercare di ragionare insieme, cercare di vedere nelle nostre fonti qualche idea che ci possa aiutare. E mettendo tutto quanto come ha cercato di fare i maestri che ci hanno preceduto, come ha fatto Raff Colombo nella fine dell'intervento, in senso di capovolgimento positivo, vorrei, l'ho messo nel titolo di questa serata, vorrei fare una riflessione, non con le parole mie, ma con le parole di un grande maestro del nostro pensiero, sul significato di quello che è il tema, uno dei temi fondamentali della festa che stiamo per celebrare, la festa di Hanukkah, nella quale noi, accendendo il lume di Hanukkah, diciamo, come sapete, la prima sera tre benedizioni, le altre sere due benedizioni, cerchiamo soltanto la prima, a cerchi le sciano, le dignesse a Hanukkah, di accendere il lume di Hanukkah, e poi c'è Asani Simla Avoteno, ma il mima Emma Semanazè, che ha fatto dei miracoli, miracoli, naturale, ai nostri padri, Bayamim Maem e Basemarazè. Questa predizione noi diciamo in due occasioni dell'anno, due feste, ci sono due feste dedicate ai miracoli. Una è Purim e l'altra è Sukkot. Prima di leggere la Megillah, anche per leggere la diciamo la stessa predizione, cioè Sandissim Lavoter. E quando una persona ha avuto personalmente un miracolo, in un determinato posto, una cosa che lui considera un miracolo, un evento eccezionale rispetto alle regole normali in cui è stato salvato, lui in quel posto, quando ci passa davanti, mi dice il Signore che ha fatto a me un miracolo in questo posto. Quindi esiste anche la predizione del miracolo privato. Ma questa predizione alla Nisim è inserita dentro la metà, e dentro la metà è preceduta da una lezione che leggiamo tre volte al giorno, in cui Modim noi ti ringraziamo per cosa? Al Chayenu a Mesurim Beyadecha, noi ripetiamo, ma non ci pensiamo mai, pensiamoci, per la nostra vita che è consegnata nelle tue mani, Ve'al Nishmoten Pekutot Lach, alle nostre anime che ti sono affidate, Ve'al Nisecha, e per i tuoi miracoli c'è per colo Yom Vayom in mano, i miracoli che fai ogni giorno con noi, non soltanto a Hanukkah, non soltanto a Purim, vediamo quotidiano. Veali Floteca, Vitovoteca, c'è per colette, e per i tuoi prodigi e i tuoi beni in ogni momento, Ere Vavote Rizzarai. Quindi noi benediciamo in qualche modo per i miracoli, tutti i giorni, tre volte al giorno, anche se non ce ne accorgiamo. Anche se ce ne accorgiamo che prediciamo per i miracoli, anche se non ce ne accorgiamo che ci abbiamo i miracoli. Noi ci fermiamo sulle sciagure, che purtroppo ci bloccano, non pensiamo al rovescio, della cosa. C'è una storiella che gira su Facebook, rispetto parlando, di un insegnante che era solito dare dei compiti ai suoi allievi, e ce l'aveva sul, gli dava il compito, e sul retro ci stava il compito da fare. Un giorno consegna agli allievi questo compito, e questi si stupiscono perché non c'erano le domande, c'era soltanto un puntino nero al centro della pagina. E questi rimangono stupiti e dice: no, il compito sta nel descrivere che cosa vedete. Cosa scrivono tutti quanti? Un puntino nero. E dice: no, avete sbagliato tutti quanti. Vuol dire che è tutto bianco con un puntino nero. Anniseha, Shivakodyom, Vayom, Inman. La parola Nes è una parola strana, perché significa questo, significa anche altre cose. Significa, la stessa radice, mettere alla prova. Se io trovo un portafoglio per strada, pieno di soldi, è un miracolo o è una prova? È una Nissayon. Quando il Signore dice ad Avram di andare a sacrificare il figlio, via Elohim, Nissa et Avram, non gli fece un miracolo, o gli fece un miracolo, o lo mise alla prova. E poi c'è un'altra parola che è collegata con questa, ci pensiamo, anche questa è collegata con questa, la lus, che vuol dire scappare. C'è il miracolo, c'è la messa alla prova e c'è la fuga. Tutte queste cose come sono insieme. Ripetiamo un'altra cosa, poi quando leggeremo la benedizione, l'aggiunta speciale per Hanukkah, noi abbiamo, inizia con le parole alla Nisirve, alla Cheropa, i miracoli, c'era questi miracoli che sono quelli che il Signore Rapta Rivam, amata la Ende Zaratam, l'hai sostenuto nel momento della disgrazia, hai sostenuto la loro contesa, hai giudicato il loro giudizio, li hai vendicati, hai consegnato i forti in mano debole e così via. Non c'è una parola sul miracolo di Hanukkah, almeno quello che noi consideriamo il miracolo di Hanukkah. Allora molto criticamente si potrebbe dire il miracolo di Hanukkah rispetto alla storia se lo sono inventati i maestri, ma invece la storia è ben differente. Il miracolo di Hanukkah sta dappertutto, dentro queste parole c'è il miracolo di Hanukkah, come è stato spiegato, di questo senso della sopravvivenza, il miracolo dell'odio rappresenta la sopravvivenza. Ci sono state delle persone nella nostra storia che potrebbero sembrare delle storielle così, ma ci sono stati personaggi che hanno rappresentato il miracolo della vita, loro, e i maestri si rivolgevano a loro per chiedere particolare aiuto. Ieri, per chi sta a Betta Knez, gli ho parlato, ma è soltanto l'inizio della storia. Rabbi Yochanan ben Zakkai era il grande protagonista della sopravvivenza della Torah dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quello che ha portato la Torah in una zona franca a Yavne. Rabbi Yochanan ben Zakkai era il presidente del Sinedrio e un giorno gli si ammalò il figlio. Che cosa fece? Chiese a un suo allievo, Rabbi Hanina ben Dossà, che pregasse per questo ragazzo. Rabbi Hanina ben Dossà si accovacciò per terra, mise la destra tra le ginocchia, pregò per il ragazzo e il ragazzo si salvò. Rabbi Yochanan ben Zakkai, che assiste a questa scena, dice: se io mi piegassi sulle ginocchia e pregassi per giorni interi, non otterrei lo stesso risultato. La moglie di Yochanan ben Zakkai dice: ma che, vuoi paragonare te, che sei il presidente del Sinaito, quello che ha salvato là con tutti i meriti, le medaglie, eccetera, eccetera, e quello che ci ha salvato a tutti quanti, con questo qua, che è il tuo allievo? E lui gli spiega: io sono come un ministro di fronte al re, lui è come un servo di fronte al suo padrone. La differenza che c'è tra chi fa il ministro e chi fa, sta umilmente al cospetto del padrone e del re, con una confidenza, una differenza enorme di ruoli, ma con una confidenza del tutto particolare, che non ha la persona più importante. Allora, questa persona gli è capitato di rappresentare proprio il Ness, di lui si racconta, quando si chiede sul senso del miracolo di Hanukkah, di lui si racconta che se la passava malissimo, economicamente, se la passava male. Se la passava male, e una volta del Shabbat non c'aveva neppure i soldi per comprarsi l'olio per accendere le luci di Shabbat. E che cosa, di fronte alle proteste della moglie, che cosa dice? Colui che ha detto, che ha deciso, che l'olio deve brillare, può decidere pure che l'aceto possa brillare. Provate voi a accendere a casa l'aceto, che okay? Invece a casa sua, tutta la giornata, brillò, usando come combustibile l'aceto. E la persona in cui una volta ci stava un serpente molto velenoso, l'hanno visto, si era intanato da una parte, la gente aveva una grande paura, lui si avvicinò alla bocca della tana, porse il calcagno, il serpente lo morse, ovviamente muore il serpente. Lui prende il serpente e lo porta a scuola e dice agli allievi: non è il serpente che uccide, è il peccato che uccide. E da quel momento dissero: guai ai serpenti che osano mordere il calcagno di Rihanina Bendossà. Tutto il mondo, secondo la Rihanina, Rosbaruco dice, tutto il mondo è nutrito da Dio, dice, in virtù di la Rihanina, al quale basta mangiare la settimana un po' di carrubi, e gli basta quello. Ma tutti i beni del mondo sono dipendenti dalla Rihanina. Tutti questi ragionamenti ci introducono al pensiero di uno dei più grandi maestri dell'ebraismo del secolo scorso, che è Yehud Dessler, rappresentante nel Novecento del movimento del Mussar, che non è un movimento cassidico, anche se ha avuto qualche influenza cassidica, e che riflette in quest'opera, di cui ci sta anche una parziale traduzione italiana, che sta a Eliao, in cui riflette su tanti aspetti, sui doveri dell'uomo. I discorsi di Eliao Dessler sono di un livello, di un'esigenza, diciamo, alla quale noi non siamo abituati. Noi ci fermiamo a ragionare che dobbiamo osservare questo, osservare quell'altro, comportarci bene e così via. Lui da queste cose quasi per scontate e va molto più su. Per cui citare alcune parole sue potrà sembrare molto strano. Uno dirà: ma questo è matto, uno dirà: ma di che stiamo a parlare? Può essere che non ci sia condivisione neppure tra i maestri su quello che dice, ma è importante dire, perché questo dimostra alcune delle strade con le quali si sale verso l'alto. Allora, Rav Dessler si pone il problema del senso del miracolo. Cos'è il miracolo? Lui dice: per la gente normale, il miracolo si definisce come qualche cosa che esce dalle regole della natura. La natura ha le sue regole, ogni cosa è conseguenza di un'altra cosa, Ogni conseguenza ha una causa, la causa stavolta è conseguenze, è una concatenazione di eventi razionali perfettamente ragionevoli. Se io prendo sto libro, lo lascio cadere, casca, perché c'è la forza di gravità, quindi esiste un mondo, il mondo della natura, Teva, parola che non esiste peraltro nella Bibbia, ce la sono inventate i filosofi medievali, perché nella Bibbia c'è il creato, non c'è la natura. E Teva significa qualche cosa che ha ricevuto l'impronta, come Matbea, la moneta. Allora, la concezione comune delle persone, anche di persone assolutamente piene di fede, è quella che esiste una natura che va con le sue regole, e che esiste poi l'eccezione alla regola, l'evento particolare che si configura come miracolo. E lui dice che questa è un'idea profondamente sbagliata, perché il senso del vero credente è quello di capire che non c'è distinzione tra miracolo e natura, anzi che non c'è natura e che è tutto miracolo. Tutto miracolo nel senso che tutto quello che avviene intorno a noi è qualche cosa che appartiene alla volontà di Dio. Per questo motivo Rabbi Hanina ben Tossà diceva che chi ha detto che l'olio deve bruciare vuol dire che anche l'aceto può bruciare, perché una persona che entra in un giro di idee di questo tipo è entrato in un'altra realtà. La Beccanina ben Tossà a un certo punto stava male, un'altra storia. Stava male nel senso che non avevano niente da mangiare. E allora insieme alla moglie ci dicono, forse è venuto il momento in cui gli chiediamo a Dottor Prabhu qualche cosa anche per noi. Tutto il mondo si basava sulla loro, chiediamo qualcosa anche per noi. E allora a un certo punto, boom, vedono cadere dal cielo una zampa di tavolo tutta d'oro. La zampa di tavolo tutta d'oro. La stanno per prendere, ma poi riflettono perché hanno una visione. Che tutti i giusti nel mondo futuro stanno a tavola su un tavolino che si basa su un treppiedi. Treppiedi d'oro. Tavolino d'oro, treppiedi d'oro. E il tavolino loro, vedono, quello di lui e della moglie, che di piedi ce n'ha due soltanto. Decodificazione della storia è che se tu ti mangi oggi il tavolino d'oro, il piede del tavolino d'oro, l'uovo non ce l'avrà. Secondo Rav Dessler ci sono livelli successivi di comprensione del mondo, della natura e del senso del miracolo. Ci sono persone che si ritengono credenti in Dio, ma che ritengono che tutto quello che succede intorno a loro in ogni caso è dato da cause ed effetti. E quindi, però sono persone di fede e chiedono al Signore comunque che gli faccia avere successo in tutto quello che fanno. Però fanno di tutto anche per avere il successo nelle maniere normali. Queste persone, dice, in qualche modo sono persone che stanno in contraddizione. Perché in definitiva non rinunciano al fatto che comunque il mondo vada con le sue regole. Sono persone che dicono che col sudore della fronte tu mangerai il pane, significa che il sudore della mia fronte e tutto quello che ho, in definitiva è il sudore della mia fronte. Poi se Dio mi fa un regalo, benvenuto. O se mi risparmia qualche cosa che vada male, benvenuto. Queste persone ancora non hanno un pensiero purificato. Guardate che questo ragionamento è una sfida micidiale, mette in discussione tutto qua. L'altro livello qual è? È quelli che comunque vedono qualche cosa di superiore in quello che succede nella quotidianità. L'esempio che fa la scuola di Rav Dessler è quello di una persona che sbircia in una casa dal buco della serratura. Quando tu guardi il buco della serratura hai una visuale ridotta. E dal buco della serratura vede una mano che scrive. Una mano che scrive. La persona che vede una mano che scrive dice è successo soltanto la mano che scrive. Se apri la porta vedi che la mano è soltanto un pezzo di un intero e non è soltanto la mano che scrive. C'è qualcuno che guida questa mano. È questa generalità che a noi ci sfugge, perché molto spesso possiamo pensare che c'è soltanto la mano che scrive. Il livello superiore è quello di riconoscere che tutto ciò che esiste
tutto ciò che esiste è evento non naturale, è evento che continuamente dipende dalla volontà di Dio. Qualsiasi azione, qualsiasi effetto che noi abbiamo, qualsiasi cosa ha un enorme, pensiamo, ha un enorme componente di variabili. E tutte queste variabili soltanto a un certo punto producono l'effetto. E se noi invece consideriamo la complessità del sistema, allora possiamo capire che cosa significa una realtà basata sul nesso. Questo è il ragionamento. Il ragionamento è qualche cosa che ci deve, per quanto difficile, semplicemente ho dato un minimo assaggio di un brano che andrebbe studiato e ristudiato, poi ripetuto in questo libro in maniera ancora molto più particolare, ma è semplicemente un modo per invitare a pensare la realtà in un modo differente. Anche le persone che hanno fiducia, fede, eccetera, eccetera, possono avere una fede e una fiducia limitata, perché non si rendono conto pienamente della realtà nella quale noi siamo e del nostro compito e del modo con cui dobbiamo e possiamo affrontare le difficoltà della vita. Se una persona dice: io non posso fare questo perché di Shabbat, se no non porto a casa i soldi e via, o altri problemi di questo tipo. Il problema va rovesciato. Uno deve partire prima dal presupposto che si deve identificare nello Shabbat, e poi la soluzione viene. E il problema è il ribaltamento di prospettiva. Finché non si ribaltano le prospettive, finché si pensa che comunque c'è questa legge naturale che dobbiamo rispettare, e poi qualche volta arriva il miracolo, non cambia nulla della nostra esistenza. Noi ci stiamo avvicinando a qualche cosa, ma non ci stiamo dentro. Noi vediamo soltanto la mano e non vediamo tutto il resto. Però questi discorsi sono importanti, perché gli eventi terribili che ci accadono sono eventi che ci scuotono tutti, ci fanno un sacco di domande, difficili rispondere alle domande, ma proprio il rischio è che rimaniamo scossi e basta. Che non andiamo oltre. Bisogna cogliere queste tragiche circostanze, tutte al negativo, per riflettere e andare avanti, ma soprattutto crescere, assicurare un futuro per tutti noi. Crescere, dobbiamo crescere, non ci possiamo fermare. Ed è questo quello che ci dice la preghiera per il NES. Il NES significa che c'è sempre una guida molto più alta, e che tutto quanto noi, quello che viviamo, è un essere. Ringraziare il Signore per il sim che ci fa ogni giorno, ma non ce ne ricorda uno o alcuni, è tutto il resto che dobbiamo ricordare.
Grazie tantissimo. Allora, una delle benedizioni che usano dare i nonni, anche i padri nel ghetto, nella piazza, al popolo, è sempre stata quella che possiate avere tanta serenità di cuore. Quando uno ha serenità di cuore, quando il cuore è leggero, si possono affrontare anche le cose più arduo, anche le cose più difficili. Io penso che stasera, grazie agli interventi dei nostri maestri, andiamo a casa con un po' più di serenità di cuore. Ringrazio tutti e invito tutti a fare arrivo.